Apriamo la nostra Bibbia in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 3. Il titolo di questi pensieri è Alti e bassi della nostra vita di credenti. Riflettendo sulla nostra comunione di fede col Signore, anche guardando a Davide e a Paolo, l'Apostolo Paolo, noi vediamo che anche loro hanno avuto dei problemi degli alti e bassi. E questi alti e bassi, uno di questi alti e bassi è capitato a me ieri pomeriggio, quando dovevo stabilire di cosa parlare all'assemblea. E allora mi sono trovato in questa difficoltà e poi il Signore mi ha parlato e vorrei precisare attraverso la lettura, questa lettura, com'è che si esce da questi bassi alti, per tornare a una fede più alta. Perché non è facile venire a parlare a un'assemblea di credenti, di persone che conoscono la Bibbia, non è facile venire a parlare avendo la sicurezza che il Signore approva quello che uno ha intenzione di dire. Ci deve essere qualcosa, ci deve essere un consenso dello spirito, una pacificazione del cuore, un perdono di peccati nascosti e subdoli della nostra carne, che deve essere tacitato. E il Signore, il volto del Signore deve risplendere su colui che ha intenzione di portare la parola. Almeno ritengo così. E siccome questo mi succede proprio anche alla vigilia di questi impegni, io ho dei momenti in cui non mi sento in grado di parlare. Ho visto ieri alla evangelizzazione, c'erano delle sorelle che... una sorella, quando gli ho detto preparati a dare la tua testimonianza, che subito ha detto no. E poi gli ho detto, ma aspetta un po', prega, cioè caricati, e invoca lo Spirito Santo. Questi alti e bassi sono di tutti gli uomini, anche degli uomini importanti come Davide. Davide era un uomo che ha avuto dei successi straordinari e degli abbassamenti della fede non indifferenti, e noi lo leggiamo nei Salmi, dove spesso i Salmi cominciano con un'invocazione di aiuto, di misericordia verso il Signore. E poi verso la fine c'è una liberazione dello spirito. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di questa liberazione. E riflettendo a questa situazione, proprio stanotte ho avuto una lunga veglia col Signore, che mi ha fatto vedere alcune cose che vorrei dirvi, perché in effetti riconoscere il nostro peccato è difficile, è un'opera dello Spirito Santo. non è un'opera della carne, anzi la carne è proprio la nostra componente che ci mette sempre nei guai, perché ci pone delle problematiche all'improvviso per la tentazione di Satana che Dio permette, ci pone delle problematiche che annullano la nostra capacità di ragionamento, almeno a me succede sempre così. E quindi io devo sempre remare per riuscire poi a riappacificarmi col Signore e avere da parte del Signore quella pace, quella liberazione, quel perdono dei peccati che io stesso faccio fatica a vedere. Allora vorrei che insegnarvi, cioè farvi capire quello che ho capito io, modestamente, ho capito alcune cose circa i nostri peccati che non riusciamo a vedere per la carne, ma che riusciamo a vedere per lo spirito, che riusciamo a vedere se noi rinneghiamo noi stessi, se noi andiamo davanti al Signore. Nell'Antico Testamento ci sono degli episodi, e ne leggeremo uno, alcuni, dove il Signore aveva, attraverso il profeta Geremia, aveva l'intenzione di sospendere la deportazione di Giuda se fossero tornati ad adempiere il comandamento del sabato. Se tutti, a cominciare dal re, dai principi, a cominciare dai sacerdoti, da tutto, se fossero tornati al Signore ad adempiere il comandamento del Signore, quindi del sacrificio, davanti al sangue di Gesù. I nostri peccati vengono a galla solo davanti al sangue di Gesù per noi. Se non arriviamo al punto di dire via la carne, io adesso per fede chiedo al Signore che mi illumini davanti al sacrificio di Cristo, perché Lui mi ha amato talmente tanto che Lui sa cosa c'è in me, io non lo so. Noi dobbiamo fare una ricerca dei nostri peccati, delle cose che non piacciono al Signore, attraverso la fede, non attraverso la carne. Qui anche fra noi ci possono essere delle persone ben intenzionate riguardo alla Bibbia, che però non riescono a vedere dentro di loro cosa c'è che gli impedisce di accedere alla fede, di accedere al perdono, di accedere alla comunione, al ravvedimento. Perché? Perché cercano di vedere dentro di sé secondo la carne. E adesso vedremo qual è l'inghippo della carne, che è condannato da tutta la scrittura. È condannato da tutta la scrittura. Noi, essendo creature di Dio, siamo fatti tutti allo stesso modo. Però, uomini e donne, abbiamo delle problematiche diverse a seconda dei compiti che abbiamo, non solo in famiglia, ma anche nella Chiesa. Quindi bisogna che noi ci allertiamo per sapere essere forti nel momento giusto. Quella sorella, quelle sorelle che ieri hanno parlato, quando si sono attivate in preghiera al Signore, dopo hanno testimoniato con gioia. È stata una meraviglia. Cioè, questi appuntamenti, queste evangelizzazioni, che possono sembrare modeste rispetto alle grandi evangelizzazioni, però hanno un risultato straordinario per noi, per la Chiesa, per la nostra vita spirituale, se lo vogliamo capire. E soprattutto coloro che non riconoscono il peccato, il proprio peccato, devono capire, devono remare che il peccato non si riconosce per la carne, si riconosce per fede davanti al corpo di Gesù. E qual è l'esempio più evidente? Quello di Luca 18, quello, siccome io ne parlo sempre, Luca 18 del fariseo e del pubblicano. Questi due uomini salirono al Tempio, tutte e due, ma quale fu l'atteggiamento che permise al pubblicano di riconoscere il suo peccato? Cos'è che gli fece dire «Sii placato verso me, peccatore»? Perché lui vide che quel sangue era proprio per lui. Io stanotte sono stato riempito di gioia e di allegrezza dopo la tristezza di ieri pomeriggio, sono stato riempito di una gioia incredibile perché ho visto che Dio ha amato proprio me, peccatore, che ha sparso il suo sangue per me, non per degli altri. Anzi, questo mi ha portato ad amarvi di più, a venire qui con una carica di zelo, di preghiera per voi, perché ciascuno di noi deve andare avanti con le rivelazioni che il Signore dà alla Chiesa, al corpo di Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Seconda Corinzi 4:3. E se il nostro Vangelo è ancora velato, cioè oscurato, cioè se il Vangelo non è ancora riuscito a penetrare in un cuore, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della grazia di Dio, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Allora, qui dice, l'Apostolo Paolo dice, ci sono delle persone che non capiscono l'utilità del Vangelo, sì, magari possono andare in chiesa, ma non possono ritenersi religiosi, ma non arrivano a fare proprio il sacrificio di Cristo. Perché Dio ci ordina di essere religiosi? Perché abbiamo un sacco di problemi a tutti i livelli. Il mondo fuori dalla Chiesa li cerca di risolverli con la tecnica, con questo, con quello. Noi abbiamo avuto una certa rivelazione riguardo alla religione, ma all'interno della religione c'è dell'oscuro, non è tutto chiaro. C'è oscurità e luce. Come si fa a vedere il bisogno del Vangelo? E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, cioè dell'incredulità, che sono schiavi di Satana, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, gli impedisce, non so se avete capito, ci sono in questo mondo due dii, il Dio di questo mondo, Satana, che cerca in tutti i modi di tenerci fuori dalla salvezza, e l'Iddio tre volte santo, che permette a Satana di farci anche peccare o ci tiene in una posizione di non fede. Perché? Per quale motivo? Lo vediamo al versetto 4. Per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce del Vangelo della gloria di Dio, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Perché noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, qual Signore, E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servitori per mezzo di Gesù Cristo. Allora, qual è il problema qui che risale? Gli increduli. Qual è il problema degli increduli? Il problema degli increduli è che sono orgogliosi. Il padre della... Chi commise per primo il peccato? Satana. Satana, quando si ribellò nel cielo, io voglio salire sopra le stelle di Dio, io sono padrone di me stesso, l'egoismo, l'orgoglio, l'egoismo sono la causa di questa cecità. Satana ci rende incapaci. Io ieri pomeriggio ero a zero, avrei voluto telefonare a tutti per dire pregate per me perché... E poi ho capito che è inutile che io vi allarmassi. Era un problema mio da risolvere. Io dovevo umiliarmi, dovevo considerare i ragionamenti che avevo fatto e che il Signore non poteva accettare. Non poteva darmi via libera, non poteva darmi un messaggio per voi. Allora, se il Vangelo è velato per gli increduli, cioè per quelli che sono orgogliosi, cioè ragionano riguardo al peccato con i propri pensieri, invece che con i pensieri di Dio. Io per capire che ho bisogno del Vangelo, devo andare a vedere quello che Gesù ha fatto per me, cos'è stato costretto a fare per perdonarmi. Allora avrò la visione del mio peccato. Perché il fariseo arrivò al tempio e cosa disse? Io non sono come gli altri uomini. Perché? Perché non vide che il sangue dell'agnello era stato sparso per lui, è stato sparso per gli altri. E grazie a Dio il Vangelo ci dice: quel sangue dell'agnello servì al pubblicano per dire sii placato verso me peccatore, e fu giustificato, la sua vita fu cambiata, in cielo il suo nome fu elevato in gloria, mentre il povero fariseo è rimasto nel peccato, è rimasto nell'incredulità di Satana. Noi abbiamo bisogno del sorriso di Dio tutti i giorni della nostra vita, non possiamo andare avanti. Se non risolviamo il problema della nostra di riposare in Cristo, noi siamo smarriti. Cioè io, per esempio, dopo 20 anni, 25 anni che frequento questa chiesa, devo dirvi delle cose che avrei dovuto sapere già prima, però ve le dico perché mi servono ancora oggi. Queste armi dello spirito sono quelle che ci fanno andare avanti, sono quelle che ci fanno aver pace con Dio, sono quelle che ci fanno riposare in Gesù, dove vediamo il suo amore e per mezzo del suo amore, della sua misericordia, noi siamo pieni di gioia verso tutti, tutti i nostri fratelli, li amiamo, non abbiamo problemi di sorta ad amare qualcun altro. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo, Iddio con la D minuscola, Satana, questo è Satana, la vostra Bibbia, io non so, l'Iddio, questo Iddio è Satana. Allora, cioè se noi siamo orgogliosi non avremo mai pace con Dio. Per avere pace con Dio, per avere luce dal cielo, per avere perdono, per avere grazia, noi dobbiamo passare attraverso questa porta stretta, questo sentiero stretto che è la nostra umiliazione, perché Gesù, il Gesù che è morto per noi, si è umiliato al nostro posto, ma noi dobbiamo partecipare alla sua umiliazione, altrimenti Filippesi 2 non è nostro, è una pagina che non conosciamo. Se abbiamo conosciuto Filippesi capitolo 2, dove Gesù, dove l'Apostolo Paolo ci fa vedere l'opera di Cristo per noi, se non abbiamo capito quella siamo smarriti. Ma nessuna progressione di fede riuscirà a rendere inutile questa pagina, perché tutti i giorni ne abbiamo bisogno, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni della nostra vita, perché è quella che ci porta riposo, pace, ci fa confessare quel ragionamento che facevamo per la carne. Questa cosa sarà giusta o non sarà giusta? Sono un peccatore, non sono un peccatore? Questa è la carne, sono un peccatore? No, davanti a Dio, in ginocchio, davanti a Dio, umiliato, diventa peccato quello che non confessare il peccato. Noi dobbiamo confessare i nostri peccati, se no siamo come Caino. Se non confessiamo i nostri peccati, che siamo nella carne di peccato a causa di Adamo, non possiamo. Magari non sappiamo dire quale peccato, ma il peccato c'è. Il peccato c'è, lo sa il Signore. A me non interessa che peccato sia, sta di fatto che quell'inciampo di ieri per me, e il Signore stanotte l'ha liquidato completamente. Ho visto che il sangue di Gesù fluiva per me. È stata una gioia, una liberazione straordinaria. Allora riflettiamo queste cose. Il pubblicano, in quel momento della sua vita, dopo aver tanto peccato, si umiliò e il Signore gli disse, andò a casa sua giustificato, battezzato, era stato battezzato. E l'altro no. Perché? Perché ragionava con la propria carne, col proprio orgoglio, con la propria... E ce l'abbiamo tutti, anche noi credenti, abbiamo l'orgoglio, ma però dobbiamo mettere ben chiara questa cosa. E quello che mi conforta in questo capitolo, Seconda Corinzi 2:4, è poi il versetto 7 di questo versetto 4. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Vedete? Vedete, perché Gesù possa fiorare nella nostra vita, perché Lui possa venire, la sua potenza. Chi ancora si ostina a trattenere i suoi peccati e non li confessa, poveretto, è handicappato, perché il Signore non può entrare in quel vaso. Se Gesù entra in un vaso, quel vaso è fatto a onore di Dio, ma prima è a onore di Satana. Noi dobbiamo capire che ci sono dei momenti della nostra vita di credenti dove il peccato ci impedisce di godere della grazia, della benignità, dell'amore che dovremmo manifestare nella Chiesa dappertutto, della gioia di essere qui alla domenica mattina, anche un po' prima. Invece ci affolliamo all'ultimo momento, entriamo con ancora i pensieri della casa, con i pensieri del mondo. Comunque l'Apostolo Paolo non era privilegiato rispetto a noi, perché vedete cosa dice al versetto 7? Ma noi, quindi noi, anche l'Apostolo Paolo, abbiamo questo tesoro, cioè Gesù, che col suo sangue ci purifica, in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio, non da noi. Non riusciremo mai a capire i nostri peccati e a perdonarli. Solo Gesù, solo Gesù. Andare a Gesù, andare al Tempio, come fece il pubblicano che era un peccatore, ma le sofferenze dello spirito, aggravato e travagliato da tutti i peccati che aveva commesso, andò nel Tempio e non ardiva alzare gli occhi verso il Santissimo, verso il luogo santo. E si batteva il petto e diceva: sii placato verso me peccatore. Quali erano i suoi peccati di questo pubblicano? Saranno stati centinaia. Ma cosa c'entra? Dio, vedendo quella che lui aveva capito, lui fu liberato da tutti, fu perdonato. Non dobbiamo intestarci a capire i nostri peccati. In noi c'è una carne di peccato. Qui io c'ho un versetto: se vivete secondo la carne, voi morirete in eterno. Non possiamo, se vivete secondo la carne, voi morirete, e non solo qui, in eterno. Quindi c'è poco da fare, è la fede che ci fa vedere o lo fa vedere a Gesù il nostro peccato. Poi andiamo avanti. Allora la settimana, la gioia, l'allegrezza, la parola diventa viva in noi. In Luca, versetto 7, c'è l'episodio della peccatrice che spande lacrime e olio ai piedi di Gesù. E quanti peccati aveva fatto questa donna? Quanti peccati? Ma non è questione che questa donna peccava in un modo o nell'altro. Anzi, questa donna era una peccatrice. Cioè, lo faceva di professione. Cioè, professione. Ma i nostri peccati che non riusciamo a capire e che ci trattengono dall'avere gioia e allegrezza in Cristo, per cui non vediamo che il suo sangue è stato sparso per me. Luca 7:36. Or uno dei farisei, vedete, i farisei erano orgogliosi perché loro adempivano la legge con le loro forze, con la loro carne. Per questo odiarono e uccisero Gesù. Quindi se noi siamo sulla via dell'orgoglio, non facciamo altro che uccidere Gesù. Altro che, non possiamo vedere il nostro peccato, non possiamo vedere il nostro peccato. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ma Gesù vuole perdonare tutti, quindi anche questo fariseo entrò in casa del fariseo. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, quindi quelle che anche oggi sono all'indice della società, saputo che egli era a tavola a casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero. Cos'è un alabastro d'olio odorifero? Era la parte più preziosa del corredo che le donne avevano per il loro sposalizio. Cioè anche questa donna, pur essendo una peccatrice, aveva però l'idea a un certo punto di sposarsi, di trovare l'amore, non peccare solo per per denaro, ma voleva arrivare ad essere felice come le altre donne che avevano marito. Allora cosa fece? La parte più preziosa di questo corredo da sposa lo portò ai piedi di Gesù. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Ma non so se capite, questa non è letteratura, questo sono sentimenti di pentimento, tutto l'opposto di quello che il diavolo cerca di farci fare, di cercare di quantizzare i nostri peccati con la nostra carne. Non riusciremo mai con la carne, ma solo per fede, cioè per lo Spirito Santo, riusciremo a capire questo. Vedete, questa donna aveva capito che Gesù era morto, stava morendo per lei, era ancora vivo, ma però aveva capito che era l'agnello. Questa donna aveva una rivelazione dello Spirito Santo che noi abbiamo bisogno di avere tutti i giorni, cioè che Gesù è l'unico che può guidarci in questa vita e tenerci in riposo anche se fossimo perseguitati o se fossimo alle strette per la nostra vita o malati da una qualsiasi parte. Questa donna aveva capito, umiliandosi, lo spirito, pam, aveva preso la sua coscienza e il suo cuore meritava che cosa? Versetto 44. E voltosi alla donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato di piedi di lacrime e li ha asciugato coi suoi capelli. Ma noi facciamo così quando vogliamo vedere il nostro peccato o no? Se non permettiamo a Gesù, che è morto per noi, di entrare nel nostro cuore e di farci vedere la miseria che c'è, perché nel Sermone della Montagna il Signore disse: beati voi poveri, ai discepoli che erano lì attorno, beati voi poveri. Ma chi? Poveri di cosa? Poveri di virtù. Non avevano nessuna virtù. Perché? Perché avevano bisogno del perdono, avevano bisogno della grazia di Dio, e noi abbiamo cantato la grazia oggi. Tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi, ed ella mi ha rigato i piedi e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo d'olio, ma ella mi ha unto i piedi di profumo. Per la qual cosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati. Questo è un battesimo, è un battesimo. Gesù attesta che questa donna è stata battezzata di Spirito Santo. Ma colui a cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Vedete, il mondo attorno a noi è pieno di incredulità. Ma se noi abbiamo capito chi è Gesù e cosa ha fatto per noi, non possiamo avere un altro cammino. Non possiamo avere un altro cammino in questo mondo, se non alla luce della potenza del suo sacrificio per noi, che ci aiuta a capire per cosa siamo stati creati, per qual è il sentiero per andare in cielo, qual è il sentiero per aver pace da noi stessi nella nostra vita. Leggiamo un passo dell'Antico Testamento, Geremia 17. Capitolo 1, versetto 1. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come vedete il popolo non riconosceva il proprio peccato. Perché? Qual è la causa? Perché non riconosceva il proprio peccato? Versetto 19. Così mi ha detto l'Eterno, è Geremia che parla, l'Eterno gli aveva dato un messaggio. Va davanti alla porta dei figliuoli del popolo, per la quale entrano ed escono i re di Giuda e tutte le porte di Gerusalemme, e di loro: ascoltate la parola dell'Eterno, o re di Giuda. E tu, e tutto Giuda, voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, che entrate per queste porte, così parla l'Eterno. Per amore delle anime vostre. Dunque, qui Dio dice che ama tutte le anime di Israele, le amava nonostante che fossero dei peccatori. Per amore delle anime vostre, guardatevi dal portare alcun carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato. Perché in quel giorno lì bisognava andare al tempio a vedere che gli agnelli che erano sgozzati e il cui sangue veniva portato alla presenza di Dio dal sacerdote per il perdono di tutti i peccati di Israele. Ma loro no, non lo facevano, non lo facevano più. E non entra e non traete fuori dalle vostre case alcun carico. E non fate lavoro alcuno in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato, come io comandai ai vostri padri. Quindi in quel giorno lì dobbiamo stare attenti a non fare, a non vivere per le nostre case, per la nostra vita, ma dobbiamo, alla domenica, dobbiamo vivere per il Signore. Per il Signore, non venire qua solo all'ultimo momento e andare via come fulmini, ma dobbiamo pensare che il nostro benessere, la nostra gioia, la nostra allegrezza su questa terra dipende dalla benignità di Dio, se siamo maledetti o benedetti. Essi però non diedero ascolto, non porsero orecchio, ma indurarono la loro cervite per non ascoltare e per non ricevere istruzione. Ma se voi mi date attentamente ascolto, dice l'Eterno, se non fate entrare alcun carico per le porte di questa città in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato. Qui vuol dire dovete andare a vedere là cosa sono costretto io a fare per mantenere questo popolo alla mia presenza? Sono costretto al sacrificio di Cristo. Tutti i sabati era quello che sosteneva il popolo di Israele. Quando furono mandati in esilio, è perché non avevano più nessuno spirito per il Signore, non avevano più carità, non avevano più senso di fede, tutto per la carne, tutto per la carne, tutto per la carne. Ma santificate il giorno del sabato e non fate in esso alcun lavoro. I re, i principi che seggono sul trono di Davide, entreranno per le porte di questa città montati su carri e su cavalli, entreranno essi, i loro principi, gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, e questa città sarà abitata in perpetuo. Io non vi mando più in esilio se voi fate questo. E dalle città di Giuda, dai luoghi circonvicini di Gerusalemme, dal paese di Beniamino, dal piano al monte, dal mezzodì, si verrà a portare olocausti, vittime, oblazioni, incenso, ad offrire sacrifici d'azioni di grazie nella casa dell'Eterno. Ma se non mi date ascolto e non santificate il giorno del sabato, il sacrificio di Cristo che per noi è la domenica, e non v'astenete dal portare i vostri carichi, i problemi della famiglia più importanti che andare al culto dal Signore, per esempio, sono un'offesa al Signore, sono un'offesa al Signore. Non v'astenete dal portare dei carichi e dall'introdurre per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle porte della città ed esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si estinguerà. Questa è la parola del Signore al popolo che stava per andare in esilio. Aveva ancora un amore per il suo popolo e aveva intenzione di perdonare tutto se consideravano il sangue, perché chi non considera il sangue di Gesù non vede il proprio peccato. Non c'è niente da fare, non è che noi siamo matematici, allora 2 più 2 fa 4. No, se la nostra vita non è come la vogliamo, se la nostra vita è infelice, se non vediamo le benedizioni, se il nostro cuore è triste, se siamo rattristati, è perché c'è del peccato non confessato. E questo peccato salta fuori solo davanti al sangue di Cristo. Quindi c'è poco da fare. Hai capito? Io adesso voglio che mettiate il naso in Isaia 55... per vedere le benedizioni del sabato. Perché noi che siamo venuti qui in fretta e abbiamo bisogno subito di andare a casa, dobbiamo capire che il bene della nostra casa, dei nostri figli, di noi stessi, è qui. Il nostro cuore deve essere qui, non perché ci sono io, perché c'è Gesù, perché siamo dei vasi con un tesoro. Isaia 56. Sì, ma io voglio... Ci sono diversi passi che potremmo leggere. Allora, 58, versetto 58, versetto 13. Se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, se onori questo giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno e io ti farò passare in cocchio sulle arture del paese. Vi annunzierò, vi nutrirò dell'eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Isaia 56. Versetto 2. Beato l'uomo che fa così, e il figlio d'uomo che s'attiene a questo, e osserva il sabato, astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Lo straniero che si è unito all'Eterno, non dica certo l'Eterno m'escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco. Allora, lo straniero e l'eunuco non avevano ricevuto le promesse, ma siccome erano lì, se ubbidivano ai comandamenti del sangue del sabato, se non dica l'eunuco io sono un albero secco, perché un eunuco non poteva aver figli, poiché egli... Perché così parla l'Eterno circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e s'atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che non varranno meglio, che varranno meglio di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. E anche gli stranieri che si sono uniti all'Eterno per cercarlo, per amare il nome dell'Eterno, per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato, e per noi è la domenica, s'asterranno dal profanarlo e s'asterranno al mio patto. Io li condurrò sul mio monte santo. Li rallegrerò nella mia casa d'orazione, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi al mio altare. Vedete? Qui dice, i loro olocausti. Qual è il nostro olocausto? Di mettere al primo posto il culto della Chiesa. Altro che le nostre case e tutte le nostre cose che noi consideriamo come intoccabili. Perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. E noi siamo arrivati al punto che qui in questa assemblea ci sono persone dell'Africa, persone dell'Etiopia, persone di qua, persone di là, persone dell'Argentina. Ormai siamo agli ultimi tempi. Il Signore sta per tornare. Alleluia, dai vostri cuori. Deve uscire un alleluia, non un piagnisteo, perché siamo negli ultimi tempi e il Signore sta per tornare e noi dobbiamo tenerci in riposo attraverso il sangue di l'agnello che ci purifica da tutti i nostri peccati. Tutti vuol dire anche quelli che non conosciamo. Ci purifica, ci santifica. Ci benedice, ci porta avanti nella fede, nell'amore, nella carità attraverso la Chiesa, perché la Chiesa è quella che dichiara la parola del Signore. Signore, aiutaci a compiere nella nostra vita queste parole, perché anch'io sono mancante e confesso i miei peccati davanti a te, ma il sangue di Gesù può purificarmi e può portare avanti questa Chiesa, i miei fratelli, benedicili, tutti, l'uno più dell'altro, di tutto in Cristo Gesù. Amen. Amen.